SBS Italian.
Bilingui in erba.
Fabio Motta aveva 8 anni quando da Como arrivava in Australia per la prima volta. Da allora tiene alta la bandiera italiana in Australia attraverso il teatro e l'insegnamento e oggi ci racconterà come è riuscito con successo a mantenere entrambe le identità, anche linguistiche. Allora, innanzitutto buongiorno e ben trovato ai nostri microfoni.
Buongiorno Francesca, grazie per avermi.
Raccontaci un po' l'inizio di questa storia. Tu sei arrivato molto giovane in Australia. Com'è che i tuoi genitori hanno deciso di portarti dal vecchio continente al nuovo continente?
Allora, io sono nato a Como e a 8 anni abbiamo deciso di trasferirci in Australia perché mio padre era nato in Australia e lui a 8 anni i suoi genitori l'hanno riportato in Italia. Quindi i nonni sono di origine siciliana, vengono in un paesino chiamato Floridia, provincia di Siracusa. Quindi sono tornati in Australia con mio padre che aveva 8 anni, però poi si sono spostati a Como dove i nonni lavoravano. Ogni estate giustamente era la tradizione di tornare in Sicilia e passare l'estate in Sicilia dove c'era più caldo e le spiagge e tutto quanto. E lì dove mio padre conobbe mia madre, poi si sono sposati, sono trasferiti a Como, e lì dove sono nato io e mio fratello Alex. Poi un giorno mio padre dice basta, non andiamo in Australia.
Anche perché dalle spiagge siciliane a Como, insomma, ce ne passa un po', quindi ha detto direttamente tagliamo la testa al toro.
E infatti, trasferiamoci tutti quanti in Australia. Io quando ero bambino ero fissato con le ragazze con i capelli biondi, no? In Australia tutte le ragazze, una ragazza a quei tempi, a 8 anni, ti immagini, che si chiamava Valentina, aveva i capelli biondi, in Australia tutti quanti nei capelli biondi. Ho detto, ok, andiamo in Australia.
Quindi ti ha convinto così, per le ragazze con i capelli biondi?
Infatti. E quindi ci siamo trasferiti qui e senza parlare una parola di inglese, ho cominciato a studiare l'inglese a scuola, ma a 8 anni la scuola proprio non mi andava giù e appena venuti qua era proprio un posto sconosciuto.
Hai trovato le ragazze con i capelli biondi?
Sì, assolutamente. Il primo giorno di scuola ero felicissimo.
Ha aiutato con l'inglese?
Molto, sì, sicuramente, perché è la prima volta che i ragazzi erano così accoglienti. Non mi dimenticherò mai, il primo giorno di scuola non sapevo parlare l'inglese, non sapevo come, diciamo, esprimermi. E un sacco di ragazzi giovani erano così accoglienti, e specialmente le ragazze, giocavamo insieme. E poi i ragazzi giocavano, oh, io sei italiano, sei bravo a giocare a calcio, vieni con noi, giochiamo a calcio. Poi mi hanno fatto vedere il football e mi sono proprio confuso, perché sta palla non sapeva come rimbalzare, andava un po' di qua, un po' di là. Quindi non ho mai giocato al football, ma ero molto fiero di essere italiano. Era proprio una cosa che...
Quindi non ti sei sentito differente, ti sei sentito subito molto accolto dai tuoi compagni.
Sì, mi sono sentito molto accolto, però mi sentivo un po' differente dalla mia abilità, giustamente, di esprimermi, e anche accademica, perché anche se la scuola in Italia è molto più pesante di quella, diciamo, qui in Australia, io mi sentivo un po' diverso, perché quando i ragazzi leggevano i Goosebumps o quei libretti un po' più di teenagers, io dovevo leggere i libri di Spot, i libri di bambini, proprio con le animazioni, perché dovevo imparare a leggere e scrivere. Questa cosa qua non mi andava giù, perché mi sentivo diverso a livello accademico più che altro. La cosa che mi andava a mio favore era proprio il fatto che ero italiano, mi chiamavo Fabio, e poi c'era anche questo programma durante quel tempo in Australia, negli anni 90, chiamato Hey Hey It's Saturday, e c'era questo attore chiamato Sean McAuliffe che faceva la parte di Fabio con i capelli biondi, tutto bello, e diceva I'm Fabio, the most beautiful man in the cosmos. Quindi tutti quanti mi chiamavano oh, Fabio, the most beautiful man in the cosmos. Tutti quanti mi chiamano bello, allora bella l'Australia, mi sentivo complimenti a destra e sinistra. Quindi ero molto fiero di essere italiano, era proprio una cosa che andava al mio favore.
E com'è andata con l'inglese? Ci hai messo un po'?
Ci ho messo un po'. Guarda, da quando ero bambino ho sempre voluto fare l'attore, questa era una cosa che sapevo già.
Da prima di arrivare in Australia, sì. E prima di essere definito come il Fabio del programma del mattino.
Infatti, era una cosa che proprio sapevo. Da bambino, appena ho scoperto che si poteva essere un attore come professione, ho detto ok, quello è il lavoro che voglio fare io. Venendo qui in Australia, mio padre mi ha ricattato un po', mi ha detto: guarda, devi andare bene a scuola o se no non ti prendo un agente. Quindi mi sono messo sotto e mi sono messo a studiare. Quando sono arrivato a high school, mi ricordavo che ho pregato il mio professore di non dirgli che l'inglese era la mia seconda lingua, perché volevo un inizio uguale come tutti quanti. E quindi è passato il primo anno e me la sono cavata. Poi l'anno 10 sono arrivato a vincere il DAX, si chiama, che praticamente è la borsa di studio della scuola. Quindi mi sono messo sotto accademicamente e ho studiato e diciamo che l'inglese adesso lo parlo piuttosto bene.
Nel frattempo, ovviamente, la tua famiglia di origine italiana, i tuoi genitori sono italiani a tutti gli effetti, in famiglia quindi si parlava italiano, mentre tu crescendo a scuola e nelle relazioni sociali chiaramente dovevi parlare australiano. Insomma, com'è che riuscivi a mantenere l'equilibrio tra le due lingue?
A casa si parlava sempre italiano perché uno, ancora i miei genitori, l'inglese non lo sapevano molto bene, quindi non c'era scopo parlare l'inglese.
Stavate imparando tutti, però tu
Sì.
avevi la scuola, loro.
Anche loro stavano studiando, ma se la cavavano anche loro. Però la mia mamma è un'insegnante di italiano, quindi ce l'ha detto dal primo giorno: a casa si parla solo italiano. Ogni volta che parlavamo in inglese, specialmente io e mio fratello, perché cominciavamo ad avere questo rapporto tramite la scuola, il fratello è solo un anno più piccolo di me, quindi eravamo quasi quasi lì, lo stesso anno accademico. Lei si fermava tutto: no, dovete parlare italiano, 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 finché poi sembrava quasi maleducato parlare l'inglese a casa. Quindi sono molto fiero e orgoglioso che i miei genitori hanno insistito.
Tu oggi sei attore, la recitazione è uno strumento per comunque continuare a mantenere allenato l'italiano?
Assolutamente, sì, perché grazie alla mia cultura italiana mi ha aperto un mondo incredibile, che è proprio molto più profondo, come la commedia dell'arte. Latino se stesso, l'origine di certe parole, che magari uno non conosce questa parola, ma io sento che c'ha dei suoni latini, riesco a riconoscerla. Anche a livello fisico, diciamo, il linguaggio se stesso, di come recitarlo, avendo l'espressione italiana, diciamo, aiuta molto. Ho notato molto, specialmente con Shakespeare, che avendo la lingua italiana aiuta tantissimo.
Tra gli 8 anni e il momento in cui hai studiato all'università, il contatto con l'italiano era principalmente nella tua famiglia? Oppure diventava già qualcosa che magari era nella tua professione, perché tu, oltre che attore, sei anche educatore?
Quando insegno la mia classe di clown, parlo con un accento. Non è un accento italiano, non è un accento un po' forestiero, perché il clown, il proprio personaggio del clown, è una persona che viene da non si sa dove. È una persona un po' strana, viene dalla terra, si sa che non è molto intelligente. E infatti la parola clown viene dalla parola clown, clown in francese, viene dalla parola clod, che è un pezzo di terra, praticamente. Quindi gli inglesi chiamavano le persone che venivano dalla campagna clowns. Quindi io non lo so, essendo immigrato in Australia, ho sempre tenuto un po' questo clown dentro di me. Infatti poi quando sono andato a studiare clown a Parigi, mi sentivo a casa, come c'era qualcosa dentro di me che aveva senso, perché anche grazie anche all'immigrazione, perché ci sono molti momenti da clown quando uno cresce, non sa come chiamare lo zucchero. No, dice "Suga, please". Non ha senso. Quindi la gente ti guarda strano e fa delle figuracce, mentre alcuni ti ridono. È un'energia di clown. Quindi devo ammettere, non ci ho mai pensato finora veramente, che quando insegno, ritorno al mio bambino di 8 anni che era appena venuto qui in Australia e il mondo era un posto nuovo, sconosciuto. E io, diciamo, ero un po' vulnerabile, se si può dire, al mio ambiente e alle persone circondate da me.
Tu hai a che fare anche con tanti bambini e ragazzi, soprattutto che vogliono imparare l'italiano, perché la tua famiglia gestisce una scuola privata italiana a Melbourne. Da quel punto di vista, come osservatore esterno, che cosa vedi essere magari una sfida più impegnativa che altra rispetto magari alla grammatica italiana o al fatto che magari possa essere più o meno importante parlare italiano per le nuove generazioni?
La cosa bella della scuola dei miei genitori è che è molto interattiva, quindi i ragazzi fanno delle attività, canzoni, giochi. E io da lì ho sviluppato anche un piccolo programma dove praticamente uso dei giochi di teatro e aggiungo, diciamo, delle parole, delle frasi in italiano. Quindi giocando uno impara e anche usando il corpo fisicamente, esprimersi, la lingua, diciamo, viene assorbita molto di più che quando sei a scuola e devi memorizzare, per esempio, una frase o devi leggere qualcosa dal punto di vista accademico. Quindi ho notato che più si gioca con la lingua italiana, più uno riesce a esprimersi fisicamente, la lingua è molto più assorbita.
Tu insegni comunque anche agli adulti, quella è una sfida però completamente differente.
Sì, infatti, non insegni italiano agli adulti, ma alcune volte parlo italiano in classe e loro mi capiscono lo stesso. Quindi è una sfida diversa perché gli adulti giustamente vengono lì perché vogliono imparare, quindi sono un po' più aperti, un po' più curiosi. I bambini invece i genitori li portano lì, quindi o riesci veramente a prendergli l'attenzione o se no li hai persi.
Per quanto riguarda te, non è mai stato complicato continuare a parlare italiano, quindi.
No, penso che c'era un periodo della mia vita dove volevo cercare di scrollare un po' addosso questa italianità, perché mi sentivo che la gente mi guardava come "Oh, Fabio, sei italiano", specialmente quando arriva ai castings. Poi non ho voluto più credere a questa cosa qua, perché non credo che è buono per qualsiasi persona di sentirsi che tu sei questo. Noi siamo infiniti, noi abbiamo la possibilità di trasformarci, di essere qualsiasi persona che vogliamo essere. Anzi, adesso è l'opposto. Adesso proprio ritengo la mia cultura e la lingua italiana come l'essenza di chi sono e sono molto fiero di questo e voglio anzi insegnare e portare avanti le tradizioni italiane.
Molte delle persone che ci ascoltano sono persone che amano l'italiano, che abbiano o meno il background italiano e magari stanno imparando. Tu sei a un livello molto avanzato di italiano, ma se dovessi dare loro un consiglio rispetto alla tua esperienza di come mantenere la lingua italiana, quale sarebbe?
Guardate dei film, specialmente i film di Totò, i film che fanno ridere, la musica, l'arte in se stessa è un modo fantastico per continuare la lingua e la cultura italiana. Io quando vivevo a New York, i momenti che mi sentivo un po' giù da solo, guardavo sempre i film di Edoardo De Filippo e Totò, De Sica, e proprio mi sentivo così contento e felice. Era anche un modo di continuare la mia passione per il teatro, ma anche la mia tradizione.
Un'ultima domanda, perché effettivamente la comicità ha un linguaggio tutto suo ed è difficile a volte in una lingua differente dalla propria di origine cogliere le sfumature. Magari per una persona anglosassone vedere un pezzo di Totò piuttosto che Edoardo De Filippo è più complicato da capire, è tutto un altro universo, giusto?
Sì, però la musica, come anche Ed Sheeran che ha fatto la canzone con Andrea Bocelli, Andrea Bocelli canta in italiano e qualsiasi persona che sente quella canzone, anche se non capisce l'italiano, riesce a capire l'essenza della canzone in se stesso, quindi la musica è molto potente.
Fabio Motta, grazie mille per averci raccontato aneddoti, storie nel teatro e non con l'italiano.
Grazie a te, Francesca.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.